www.dj.it e la storia continua.
Benvenuti a Deir el Medina, o come erano soliti chiamarlo quelli che vivevano qui 3500 anni fa, Padeni, che significa semplicemente il villaggio. Oggi questo villaggio ha un'aria desolata e inospitale. Ma nel 1500 avanti Cristo questa comunità vive nel cuore pulsante dell'antico Egitto. Situato a ovest dell'attuale Luxor, è un sobborgo della grande capitale d'Egitto, Tebe. Questo è il paesaggio dei re, delle divinità e dei faraoni. Eppure quelle che vedete sono le abitazioni di gente comune che conduce una vita modesta. Donne e uomini, zii e zie, nonni e nipoti vivono tutti qui in una comunità molto coesa. E immaginando la vita di queste persone, i colori, i suoni e gli odori, si apre uno spiraglio prezioso su un mondo di 3500 anni fa, sugli antichi abitanti di questo remoto villaggio nel cuore del deserto. Per ricostruire la vita di queste persone ho raccolto una straordinaria galleria di indizi. I resti terreni di una coppia di sposi che un tempo viveva in questo villaggio, ma che ora sono conservati a 2000 chilometri di distanza, qui, nel Museo Egizio di Torino. Vi presento Ka e Merit. Ka era un architetto, Merit sua moglie. Ka e Merit sono due membri prominenti della comunità. Il ruolo di Ka è quello di capomastro, che quindi dirige e coordina la forza lavoro. Merit è invece la signora della casa, cioè per gli antichi egizi la classica casalinga. Questa è l'unica statua conosciuta di Ka, un ritratto idealizzato che rievoca le sembianze di un uomo fiero e attraente. Questa maschera mortuaria, invece, è una delle poche rappresentazioni giunte a noi di Merit, che rivela dei tratti morbidi e un viso meraviglioso. Sebbene queste bende non siano mai state tolte, i corpi al loro interno sono stati riportati alla luce dalle radiografie e dalle TAC. Sappiamo che Ka, alto all'incirca 1,65 m, era un uomo di bell'aspetto, con un naso piuttosto prominente e una grande passione per la sovrabbondanza di eyeliner nero. Poi passiamo alla moglie Merit, una donna minuta e graziosa, alta più o meno 1,55 m. Aveva anche una voluminosa massa di capelli neri e ondulati che le avranno conferito un'aria davvero affascinante. Ma ciò che davvero riporta in vita Ka e Merit è questo. Corredo di oggetti personali scoperto nel 1906 nel loro sepolcro intatto, dove è rimasto indisturbato per oltre 3000 anni. Un famoso egittologo dell'epoca scrive:
credo sia la più grande scoperta mai effettuata, o quantomeno la più eccezionale. Assolutamente intatta e ricolma di reperti. Il condotto e la camera sepolcrale sono pieni zeppi di sedie, di letti, di contenitori, di vasi. Arthur Weigel, 2 del pomeriggio, 15 febbraio 1906.
È stato davvero un ritrovamento unico al mondo per il perfetto stato di conservazione, ma anche per la grande ricchezza di materiali presenti all'interno della tomba. Tavoli e sedie, sgabelli, altre sedie, forziere di tutti i tipi, cassapanche piene di biancheria e scrigni ricolmi di vasetti di cosmetici. L'occorrente per la rasatura conservato in un borsello di pelle, la fiaschetta di carne. Non mancava proprio nulla. Perfino le pagnotte avvolte nelle fronde di palma per conservarsi fresche. È davvero un evento incredibile. C'è materiale di ricerca e di studio per un altro paio di generazioni.
La collezione regala un affascinante viaggio nel sepolcro della coppia, ma anche nello stile di vita condotto da Ka e Merit. I reperti spaziano dalle maschere mortuarie e dai sarcofagi agli effetti personali più intimi e preziosi, come il beauty case di Merit. Questo non è altro che il contenuto della toletta di Merit: profumi, cosmetici, idratanti e tutti quegli unguenti che per gli antichi egizi erano fondamentali. Usurato e molto amato, questo straordinario scrigno di cosmetici rivela che Merit è una donna benestante che tiene al suo aspetto. Questo è il flacone in vetro di eyeliner nero. Il vetro era un materiale molto raro all'epoca e qui è in un classico connubio cromatico egizio, blu e oro. La tintura nera che Merit applicava ogni giorno sugli occhi è ancora all'interno di questo flacone. Ha un applicatore di legno all'estremità che le donne egiziane usano ancora oggi esattamente alla stessa maniera. Questa è una boccetta di profumo in pietra di alabastro. All'esterno ha ancora le tracce del contenuto originario. Ed è davvero incredibile pensare che in alcuni casi, studiando gli antichi egizi, non sia solo una questione visiva. Si tratta di catapultarci nel loro mondo mediante altri sensi, l'olfatto ad esempio, per poter sentire quegli stessi odori anche a distanza di migliaia di anni, la cannella, il fiore di loto, il cedro. Chiaramente questo è un oggetto costoso, ma come può un'ordinaria casalinga egizia come Merit permettersi tanto lusso? La risposta è nascosta nel villaggio e nella speciale occupazione dei suoi abitanti. Qui vivono costruttori di templi e tombe egizie. Ci sono capimastri, tagliapietre, progettisti e carpentieri. Vivono tutti in questo villaggio con mogli e figli. E il cantiere in cui lavorano è circa 1,5 chilometri a nord-est, il più famoso cimitero in terra. Questa è la grande e maestosa necropoli, quella dei milioni di anni di vita, prosperità e ricchezza faraonica a ovest della città di Tebe, o come l'abbiamo ribattezzata oggi, la Valle dei Re. Per quasi 500 anni uomini come Ka costruiscono le tombe dei faraoni più famosi. Hatshepsut, Amenofi III e Tutankhamon vengono tutti sepolti qui. Sono una vera e propria elite, una sinergia di artigiani e architetti che incarnano il fiorfiore assoluto della cultura egiziana. Sono gli operai che realizzano i desideri del faraone per guidare la sua anima nel viaggio verso l'eternità. Sono una sorta di maghi che operano in segreto con lo sfondo di questo paesaggio mozzafiato. Ma forse sto correndo un po' troppo. La storia semplice di Ka e Merit comincia proprio al villaggio. Qui voglio scoprire come i due si siano conosciuti e poi innamorati. Forse sono entrambi nati e cresciuti al villaggio, ma come funziona il corteggiamento tra due persone del loro rango? Per capirlo non è necessario andare molto lontano. Qui, alle porte del villaggio, c'è la grande cava. È un vano tentativo, ben presto abbandonato dagli abitanti del villaggio, di trovare una falda acquifera sotterranea. Hanno scavato sempre più a fondo e alla fine hanno raggiunto i 50 metri di profondità. Volevano diventare autosufficienti da un punto di vista idrico, ma non ci sono mai riusciti. A quel punto la cava è diventata la discarica del villaggio e per noi una vera e propria miniera di informazioni. Quando la cava e i suoi dintorni vengono scoperti dagli archeologi, portano a scoperte straordinarie. cos'è stato trovato qui. Letteralmente decine di migliaia di cocci di terracotta e pietra. Alcuni dipinti, altri riportanti frammenti di geroglifici che ci svelano la vera storia di questo luogo, perché altro non sono che antiche annotazioni, promemoria, canzoni d'amore, liste della lavanderia, le voci autentiche di questo villaggio. E alcune di queste voci raccontano vicende romantiche. La tua mano è nella mia, il mio corpo freme di felicità, il mio cuore giubila perché abbiamo passeggiato vicini. Il suono della tua voce è come il succo di melograno. Sono i tipici versi d'amore dell'antico Egitto, scritti su papiro o terracotta, che immortalano i sentimenti dei giovani amanti. Ne sono stati trovati talmente tanti che il villaggio sembra essere un focolaio di passioni. Tutte le poesie d'amore dell'antico Egitto giunte ai giorni nostri arrivano da questo villaggio, tutte tranne una. Alcuni titoli sono davvero evocativi, ad esempio Il tuo amore, In riva al fiume, Tutto il giorno e tutta la notte e Senza vestiti, che è piuttosto suggestivo. Mi sono immersa nell'acqua per stare con te e tu sei riemerso con un pesce rosso magnifico fra le mie dita. Oh mio guerriero, mio amato, vieni qui a guardarmi. È bello immaginare che questi splendidi versi d'amore giochino un ruolo chiave nel corteggiamento fra Ka e Merit. Oggigiorno l'unione tra due persone è suggellata da una proposta, dal fidanzamento e infine dal matrimonio, ma a quanto pare gli antichi egizi hanno un approccio molto più diretto. Ka deve aver comunicato le sue intenzioni a Merit portandole il suo gruzzolo. Mostrare i suoi averi indica il desiderio di andare a vivere con la persona che ha conquistato il tuo cuore. Il gruzzolo è, in poche parole, una specie di dote che include tutti i beni posseduti. È probabile che mostrarlo alla donna prescelta sia il primo passo per mettere su famiglia, ma non sempre tutto va secondo i piani, come racconta un abitante del villaggio. In questo appunto egli racconta la sua triste storia. Qui elenca tutti i suoi beni terreni, che a dir la verità non sono nulla di impressionante. A quanto pare si è recato a casa della donna, ma la famiglia di lei lo ha rifiutato senza appello. Lui stesso scrive: «Allora sono tornato lì con tutti i miei beni, sperando di poter vivere con loro, ma lei si è comportata alla stessa identica maniera, mi ha rifiutato un'altra volta». Si percepisce chiaramente la sua rabbia, perché la donna non solo lo respinge, ma rifiuta tutto ciò che lui possiede. Forse non è colpita dalla consistenza del suo gruzzolo. Possiamo dedurre che Ka non deve sopportare un'umiliazione simile, perché i reperti suggeriscono che lui e Merit siano una coppia innamorata e monogama. La scena raffigurata su questa magnifica scatola mostra Ka e Merit seduti vicini per condividere le offerte votive che li sosterranno nell'aldilà. Ma abbiamo prove della loro reciproca fedeltà anche in vita. Sebbene gli antichi egizi non abbiano una cerimonia di nozze intesa in senso moderno, limitandosi a una semplice convivenza, ciò nonostante si scambiano dei pegni d'amore, molto spesso in forma di anelli. Quest'anello è stato trovato sotto la maschera funebre di Merit. È talmente prezioso che non è ancora stato esposto al Museo Egizio di Torino.
Questo è l'anello trovato all'interno della maschera di Merit. Forse è stato aggiunto per un ripensamento. È stato inserito al suo interno nel momento in cui la donna è stata sepolta.
Per migliaia di anni questo anello è rimasto nascosto accuratamente fra le bende che avvolgono Merit. Sembra fatto ad hoc, vero?
Sì.
È un gesto davvero molto spontaneo. La figura rappresentata sembra la dea Hathor, la mucca celeste.
È proprio lei.
La dea Hathor è spesso rappresentata in forma di mucca e incarna l'immortale figura materna, sia per i morti che per i vivi. In vita favorisce la fertilità e protegge le partorienti. Dopo la morte, invece, assicura un passaggio sereno nell'aldilà. Quest'anello concretizza l'amore fra Ka e Merit. Questo minuscolo oggetto, per certi versi, rappresenta il ritrovamento più importante dell'intero sepolcro, almeno per come la vedo io. È meraviglioso. Ka e Merit vivono in un'epoca aurea della storia egizia. Sostentato dalle piene cicliche del fiume Nilo, il regno d'Egitto esiste già da oltre 2000 anni. Nel 1400 a.C. è all'apice del suo potere e governato dalla 18ª dinastia reale. I re di questa dinastia sono i nomi più prestigiosi dell'antico Egitto. A questa dinastia appartengono il faraone bambino Tutankhamon, la grande regina Hatshepsut e il faraone passato alla storia come l'eretico Akhenaton. Ma il fulcro di tutta la dinastia è il padre di Akhenaton, quest'uomo, Amenofi III. Raffigurato come il dio sole, Amenofi è la personificazione vera e propria, o almeno lui credeva, della più grande divinità dell'antico Egitto, il sole. È il mio faraone preferito perché ha governato durante un'epoca aurea in cui l'Egitto sovrastava ogni altro impero del mondo antico. E a commissionare il lavoro a Ka è stato proprio questo faraone. Ka lavorava per lui. Il lavoro di Ka consiste nell'assicurare l'immortalità del faraone. E lui ci riesce progettando e costruendo uno dei monumenti più straordinari fra tombe e templi. Questo è un progetto simile risalente al regno di Amenofi III, il cortile del sole del Tempio di Luxor. È un progetto rivoluzionario perché si distacca dal concetto di tempio oscuro e remoto per una trionfale celebrazione del sole. In cambio, come accade a tutti gli impiegati statali, Ka e Merit ricevono tutto il necessario per vivere al villaggio. Una casa, una tomba, cibo, acqua e persino dei servitori. Questo è il mondo ben organizzato della classe media. I diritti delle donne sono tutelati, molti bambini godono di un'istruzione e il tasso di alfabetizzazione è il più alto di tutto l'Egitto. All'epoca di Ka e Merit, il villaggio è composto da una ventina di case. E pur non sapendo esattamente quale sia quella dei due sposi, è senza dubbio una delle più grandi, qui alla periferia nord. Forse addirittura questa. Allora, questa è la stanza sul fronte della casa. Questa era la zona in cui le donne della casa si riunivano, chiacchieravano, spettegolavano e badavano ai bambini. Saliamo le scale e, voltato l'angolo, troviamo una delle stanze più importanti della casa. In questo punto, è davvero incredibile, c'era un mobile incassato, una sorta di divano o chaise longue, se così vogliamo chiamarlo. Era qui che gli uomini della casa passavano le loro serate bevendo e conversando. Proseguendo, c'era un piccolo gradino e si accedeva a quest'ala di dimensioni piuttosto considerevoli per essere una stanza. Molto probabilmente era un magazzino, ma anche una stanza da letto, dove venivano srotolati i tappetini per dormire. Addentrandoci ancora un po' nella zona più alta della casa, arriviamo a una sorta di dispensa in cui venivano conservati gli abiti, ma anche provviste e bevande, perché era collegata direttamente con una cucina equipaggiata. Guardate che meraviglia! Sul retro della casa c'è un forno costruito nella pietra. Lo vediamo anche nelle raffigurazioni di scene domestiche, dove sono immortalate donne che soffiano nel forno per tenere la fiamma viva e cuocere il pane e altre vivande. Questo invece era il frigorifero dell'antico Egitto, in cui piazzare le anfore di terracotta con le bevande per mantenerle fresche, specie nei giorni afosi come questo. E l'unico modo per farlo era conservare i contenitori in una buca scavata nel terreno, costruendo una copertura temporanea per refrigerarli il più a lungo possibile. Frigorifero, forno, avevano tutte le comodità. E ovviamente, su entrambi i lati della casa, c'erano le abitazioni dei vicini separate da una stradina. Il retro delle case era quasi confinante, sul modello delle case costruite in Inghilterra durante la rivoluzione industriale. I rapporti di vicinato erano strettissimi e il concetto di privacy in questo angolo dell'antico Egitto totalmente sconosciuto.
Thing.
La vita al villaggio è quasi interamente finanziata dallo Stato. La processione quotidiana di asini trasporta l'acqua dalla valle del Nilo, che viene travasata in un sistema di raccolta centralizzato. Ad ogni casa spettano di diritto circa 100 litri di acqua al giorno per bere, cucinare e lavarsi. A poco meno di un chilometro dal villaggio c'è un altro reperto cruciale di questa infrastruttura perfettamente organizzata. Sebbene costruiti poco dopo l'epoca di Ka, i granai come questo fungevano anche da banche. A quel tempo in Egitto il denaro non esisteva, quindi alla fine del mese Ka percepiva il suo stipendio sotto forma di grano e orzo. I granai come questo potevano contenere immense quantità di provviste. Solo in questo potevano essere stipati ben 40.000 sacchi di cereali. Ai capimastri come Ka spettano 7 sacchi e mezzo di granaglie al mese, 5 e mezzo di grano e 2 di orzo, più che sufficienti a Merit e ai servitori per produrre i due capisaldi della vita egizia, il pane e la birra. Gli abitanti del villaggio ricevono anche pesce e verdure e possono barattare i cereali in eccesso con beni di lusso quali carne e vino. Questo luogo doveva essere pieno di vita. Immaginate un viavai di gente, di merce e gli scribi che annotavano accuratamente tutti i sacchi che venivano consegnati. Un flusso costante di uomini che arrivavano con i sacchi sulle spalle e li depositavano qui e di gente che veniva al granaio a ritirare la sua razione. È un sistema semplice ma collaudato che alimenta il successo e la stabilità politica dell'Egitto per migliaia di anni. Un sistema talmente importante da essere raffigurato in molti affreschi funerari. Queste scene sono immortalate sulla tomba di uno scriba, Mena, un contemporaneo di Ka. E raffigurano il processo dalla mietitura alla distribuzione dell'orzo e del grano agli abitanti. Questa invece è la preparazione del cibo base della dieta egiziana, il pane. Nella tomba di Ka e Merit gli archeologi hanno ritrovato ben 50 pagnotte. Il pane era l'ingrediente chiave della dieta, che le donne insaporivano nei modi più disparati. Ci aggiungevano il miele per fare le pagnotte dolci, oppure spezie, tra cui i semi di cumino e quelli di coriandolo. Sperimentavano con gli ingredienti per variare il sapore base del pane. Nella tomba sono state trovate pagnotte di ogni forma e dimensione, persino una di pan di zenzero, ma anche a forma di frutta, di fiori e piccoli animali. Pur non conoscendo l'uso del lievito, la tecnica di unire acqua, farina e sale è rimasta essenzialmente la stessa anche dopo 3500 anni. Quella che vedete è una scena senza tempo. L'efficientissimo forno ricavato nel fango è un elemento tipico presente in molti insediamenti dell'antico Egitto. È assolutamente verosimile immaginare Merit cuocere il pane in un forno come questo per sfamare la sua famiglia. Questa scena è davvero intramontabile. Sembra delizioso. È un collegamento immediato e diretto con il loro mondo. L'odore di questo pane meraviglioso, la sua consistenza, il metodo di preparazione. Gli antichi egizi mangiavano pane come questo quotidianamente. E lo portavano ai templi come offerta votiva agli dei. Persino quando il pane ammuffisce, gli antichi egizi lo utilizzano a scopi medicinali, una pratica compresa appieno solo migliaia di anni dopo.
Sui testi medici è consigliato di prendere un tozzo di pane andato a male e applicarlo sulla ferita. Gli antichi egizi non sapevano perché funzionasse, ma funzionava. Perché il pane ammuffito contiene penicillina che noi occidentali pensiamo di aver scoperto per primi. Eppure gli antichi egizi ne apprezzavano i benefici già 5.000 anni fa. Davvero delizioso. Se le responsabilità di Merit si concentrano per lo più sulla vita domestica, il lavoro di Ka mira innanzitutto a soddisfare il faraone. Lui e i suoi compagni di lavoro percorrono ogni giorno questo sentiero che dal villaggio porta all'antico cantiere nella Valle dei Re.
Comincia qui, all'estremità meridionale del villaggio, e prosegue in quella direzione, vedi? Dopodiché si inerpica fino alla cima di quella montagna laggiù.
Ka e i suoi colleghi percorrono questo sentiero, talvolta accampandosi nei giorni lavorativi, sfruttando piccoli rifugi presenti nella valle.
All'epoca di Ka erano una cinquantina di uomini a compiere questo tragitto, forse cantando, e ognuno di loro trasportava un'anfora d'acqua e la razione di cibo quotidiana.
Ka avrà percorso questo sentiero centinaia di volte, prima forse come carpentiere e in seguito come architetto e supervisore del faraone. Camminiamo già da 45 minuti sotto il sole cocente e il caldo è insopportabile. È incredibile pensare che Ka e gli operai non solo dovevano compiere questo tragitto, ma una volta arrivati mettersi al lavoro.
Esatto.
Il lungo tragitto li conduce ogni giorno a ovest, nella terra dei morti. Da qui è facile comprendere perché viene scelto proprio questo luogo per riflettere il credo spirituale degli antichi egizi.
Se il sole è venerato come una divinità, due momenti della giornata assumono un significato speciale. L'alba a est e il tramonto a ovest. L'alba rappresenta la nascita del dio sole, quindi l'est è la terra dei vivi. L'ovest invece, dove il sole tramonta, è identificato con la terra dei morti. Quindi questo è il punto ideale per seppellire i defunti.
Da un solo punto contemplavano la vita e la morte. La valle del Nilo e la Valle dei Re. C'è un confine netto tra le due valli, vero?
Sì.
Proseguendo la scarpinata, raggiungiamo finalmente il settore occidentale della Valle dei Re, dove il tempo sembra essersi teoricamente fermato. I resti di quell'antico cantiere sono disseminati nel paesaggio. Questa è la grandiosa scalinata.
Superba, vero?
Costruita magnificamente nonostante la posizione.
È a dir poco perfetta. Ci siamo. Qui cominciava il settore di competenza di Ka. Qui c'era il rifugio di una sentinella che faceva la guardia al cantiere 24 ore su 24. E come puoi vedere, si è conservata persino l'antica ceramica risalente a 3.500 anni fa.
Questo potrebbe essere il pezzo di un'anfora di Ka, magari della sua fiaschetta di birra. Sappiamo che risale alla 18ª dinastia perché questa parte della valle è stata usata solo per la costruzione di tombe all'epoca di Ka, giusto?
Esatto.
La sentinella appostata qui sorveglia la vallata con occhio vigile.
Una guardia era necessaria, soprattutto per i ladri e i profanatori di tombe, quelle già esistenti all'epoca. Inoltre, durante la costruzione dei nuovi sepolcri dei faraoni, i materiali usati erano molto, molto preziosi.
Il metallo?
Il rame, soprattutto, di cui erano fatti i ceselli, ma anche le pitture, il gesso e l'olio per le torce. All'epoca erano materiali di grande valore.
Sebbene oggi regni un silenzio di morte, 3.500 anni fa, tra queste pareti risuonavano le vanghe e i picconi della squadra di operai di Ka.
C'era il rumore dei martelli e dei ceselli nella tomba, quello degli operai che pestavano il gesso nelle vasche e rimescolavano le tempere nei secchi. Poi c'era la voce dei capimastri e dei supervisori che urlavano agli operai di fare questo o di fare quello.
Costruire la tomba del faraone è un lavoro rischioso, sebbene non tutti i pericoli siano evidenti nell'immediato.
A parte i rischi più ovvi, tipo schiacciarsi la mano con un martello o tagliarsi con un cesello, cadere da un'impalcatura, fratturarsi una gamba e precipitare nella tomba, l'altro pericolo è costituito dallo wadi. Questo era il letto di un fiume in secca, spesso soggetto a inondazioni, e le pareti di roccia erano molto instabili. Gli operai dovevano fuggire alla svelta.
Nella sua vita, Ka lavora a tre tombe faraoniche, inizialmente come artigiano. Questi ceselli di rame trovati nel suo sepolcro sono i suoi primi strumenti del mestiere. Solo in seguito diventa architetto del faraone, supervisore e responsabile del progetto e della costruzione di almeno due tombe reali. È un ruolo da cui dipende tutto l'Egitto, perché ogni faraone deve essere in grado di raggiungere l'aldilà per assicurare la sua stessa immortalità e il benessere dei suoi sudditi. Se la tomba è costruita a dovere, tutto andrà bene. Se crollerà, con essa crollerà anche l'Egitto. In che modo Ka e i suoi operai affrontano questo incarico di responsabilità? Io seguo te.
Sì.
Questa è la tomba KV25. E si pensa sia stata costruita per il figlio di Amenofi III, Akhenaton. Ma i lavori si fermano quando Akhenaton decide di spostare la capitale lontano da Tebe. È come se gli operai avessero posato gli attrezzi solo ieri.
Guarda, la parete è incompleta. È stata cesellata, ma manca lo strato superficiale di gesso. Si vedono ancora le incisioni dei ceselli sulla pietra, lavorata dagli operai.
È un privilegio vedere da vicino questo tipo di lavorazione. Ka è un architetto e progetta meticolosamente la struttura della tomba servendosi dell'unità di misura dell'antico Egitto, il cubito.
Al giorno d'oggi il cubito corrisponderebbe a 52 centimetri e mezzo. Ed è suddivisibile in 7 palmi precisi, 7 palmi come questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E alla fine aggiungiamo 4 dita. Perfetto. Questo strumento era usato per misurare e segnare le pareti della tomba, tant'è che, come vedi, sono ancora visibili i puntini neri usati come riferimento. Vedi? Su tutta la parete.
Corrispondono perfettamente.
Eh già.
Ed è praticissimo,
così
che
semplice.
Meraviglia, molto...
elegante.
Sì, hai ragione. Al termine della sua giornata lavorativa, Ka poteva ripiegarlo, metterlo nella sua sacca di cuoio e portarlo a casa. Provate a immaginare Ka e la sua squadra di 30 o 40 operai che lavorano con questo caldo soffocante e ingoiano la polvere. E ad illuminare l'ambiente solo la luce fioca di semplici torce ad olio. Stando qui al buio, davanti al chiarore di una lampada come questa, accresce il mio rispetto per Ka e per la sua forza lavoro, per il fatto che siano riusciti a creare dei monumenti tanto sublimi servendosi di strumenti così semplici. Gli indizi dimostrano l'alto rispetto di cui gode Ka in vita. Questo magnifico oggetto è un cubito reale in oro offerto a Ka dal faraone Amenofi II come riconoscimento del suo lavoro. Credo sia paragonabile solo a una pendola da viaggio o a un oggetto con incisione personalizzata per i servigi resi. Provate a immaginare l'orgoglio e la gioia nel ricevere una tale dimostrazione del favore regale. Se gli antichi egizi avessero avuto una mensola sopra il camino, Ka l'avrebbe piazzato proprio lì. Ma il vero valore di questo cubito sta nel fatto che è stato personalizzato ad hoc e riassume la figura di Ka in un solo oggetto. È il suo strumento di lavoro, reso ancora più prezioso dal suo significato. Le iscrizioni sul cubito sono davvero meravigliose perché piene di piccoli dettagli sulla carriera di Ka, sulle opere da lui realizzate, in particolare un piccolo tempio, non nella città di Tebe, ma più a nord, a Ermopoli. Quindi, come architetto, era attivo anche fuori da Tebe.
È davvero difficile descrivere cosa si prova a tenere in mano un oggetto come questo. Certamente Ka e Merit lo avranno tenuto in mano e rimirato un sacco di volte, compiacendosi di loro stessi per essersi conquistati meritatamente il favore del faraone. È bellissimo. Non trovo le parole per descriverlo. La carriera di Ka è in ascesa e lui e Merit decidono di metter su famiglia. Il parto è un momento difficile nella vita di qualunque donna, figuriamoci nell'antico Egitto. Merit chiede certamente sostegno a Hathor, la potente dea della maternità. Tutte le donne dell'antico Egitto vogliono assomigliare a Hathor, una specie di celebrità intesa in senso moderno che rappresenta un modello di femminilità. Lei incarna tutto questo ed è venerata qui. Questo è il tempio funerario di Hatshepsut, la grande donna faraone che sorge a Deir el-Bahari. Situato a 3 chilometri dal villaggio, il tempio sorge alle pendici dell'altopiano su cui vive presumibilmente lo stesso Ka. Ma in che modo la dea ha influito sull'esistenza di Merit? Ciascuna di queste colonne è sormontata da un'immagine idealizzata della dea, raffigurata col viso di una donna bellissima ma con due orecchie di mucca che spuntano dalla massa nera di capelli, per riflettere la natura dolce e mansueta della dea Hathor. La dea è vista come la figura materna immortale che nutre e sostenta tutti quelli che ha intorno, una madre che si prende cura delle anime per l'eternità e permette loro di rinascere ogni mattina. Le donne del ceto medio come Merit non hanno accesso al tempio. Questo è un luogo sacro, riservato ai sacerdoti e ai faraoni. Quindi Merit avrà ripiegato su una forma di culto di natura più domestica. Questo oggetto meraviglioso è una copia perfetta di una ciotola ritrovata al villaggio raffigurante la dea Hathor a due teste. Un oggetto come questo era considerato un potente talismano, più o meno una specie di amuleto da poter tenere in casa per includere lo splendido volto di Hathor nella vita di tutti i giorni. Qualunque cosa venisse messa al suo interno, cibo, birra, vino e persino fiori, sarebbe stata irradiata dalla magia e dalla benedizione della dea Hathor. Eppure Hathor non è solo la dea della fertilità e della maternità, ma anche la divinità del piacere sessuale. E gli indizi dimostrano che le gioie del sesso erano importanti all'epoca, quanto lo sono tuttora. Questa è una riproduzione di un frammento del cosiddetto papiro erotico di Torino, che raffigura delle coppie nel pieno di un atto sessuale piuttosto movimentato. Gli uomini sembrano tutti in posizione inequivocabile, alcuni hanno l'attaccatura dei capelli molto alta, il pizzetto e un addome prominente, per non parlare di un fallo di dimensioni spropositate. In quanto alle donne, sono tutte splendide e agili, ognuna di loro ha un'acconciatura raffinata e ha di fronte a sé un fragrante fiore di loto. Quindi è evidente il desiderio di approfondire il mondo dell'erotismo. Questo papiro non mostra le donne come semplici pezzi di carne a uso e consumo delle voglie maschili, almeno non del tutto. Sono donne impegnate attivamente in un atto di piacere, un atto d'amore, usano la sessualità come una forma di svago e intrattenimento. Se Hathor è fonte di ispirazione sessuale, la sua presenza è maggiormente invocata nel difficile momento della gravidanza e del parto. Le donne come Merit si rivolgono a lei in cerca di protezione. Una parete esterna del tempio di Deir el-Bahari è dedicata proprio al culto della dea. Questa scena sbiadita è la rarissima rappresentazione di una gestante, in questo caso la madre della regina Hatshepsut. La regina è ancora un feto, come potete notare dalla curva delicata del ventre della madre. Hatshepsut non è ancora venuta alla luce ed era annicchiata al sicuro nel guscio materno. Quando gli archeologi hanno effettuato gli scavi in tutta la zona un secolo fa, hanno trovato dei reperti straordinari, i panni di un neonato con un ricamo personalizzato che reca l'immagine di Hathor. Le donne egizie portavano qui alla dea quei panni nella speranza di concepire e procreare. Sì.
Merit ha tre figli di cui siamo a conoscenza, due maschi e una femmina. Le loro immagini sono presenti nella tomba dei due sposi e sugli scrigni dipinti trovati al suo interno. Nell'antico Egitto il tasso di mortalità infantile sfiora il 50% e Merit ha bisogno di tutto il sostegno possibile, ma gli abitanti del villaggio non si rivolgono solo agli dèi. Questo è il papiro di Kaun, che elenca rimedi e pratiche usati per contrastare le malattie di natura prettamente femminile. Controllo medico di una donna con dolori ai reni, al basso ventre, alle cosce e ai polpacci. La conclusione è che si tratta di un disturbo uterino, curabile con una pozione a base di carruba, grani d'incenso e latte di mucca. Portare a ebollizione, lasciare raffreddare, mescolare e bere per 4 mattine consecutive. Il tentativo è di mettere ordine e raggruppare una serie di conoscenze per risolvere un disturbo medico piuttosto complesso. E la causa primaria di molte malattie di natura tipicamente femminile è, a quanto riportano le testimonianze, l'utero vagante. Gli antichi egizi credevano che questa parte dell'anatomia femminile non avesse una posizione stabile, ma si spostasse da un punto all'altro dell'organismo. Questo strano disturbo ha una cura altrettanto bizzarra. La donna doveva posizionarsi davanti a un bastoncino di incenso fumante nella speranza che l'aroma incoraggiasse l'utero vagante a riposizionarsi correttamente. E se ai giorni nostri può sembrare una pratica strana, la cura seguita alla diagnosi sembra avere un effetto benefico. Certamente nel caso di una partoriente la presenza di un medico al suo capezzale che leggeva ad alta voce queste prescrizioni poteva avere sulla donna una sorta di effetto placebo. In questo risiede la forza di documenti simili usati in concomitanza di amuleti e formule magiche pronunciate alla partoriente dalla levatrice del villaggio. Recitare testi simili dava ordine e calma in uno dei momenti più complessi e rischiosi nella vita di una donna. Oltre a crescere i figli, Merit è responsabile dell'economia domestica. Tiene molto alla sua casa, come tante donne di oggi. Nonostante il beige monocromatico che ci accoglie oggi, il mondo dell'antico Egitto è un'esplosione di colori. Le vestigia di questa tendenza sono ancora visibili, se sapete dove cercarle. Se guardiamo gli affreschi sul soffitto, le zone riparate dalla luce diretta del sole mostrano dei colori davvero magnifici. Perfetta conservazione dei colori, vivacità delle tinte, luminosità e un effetto trompe-l'œil dovuto alla verosimiglianza delle scene e dei soggetti raffigurati. Questo tempio con i suoi colori vibranti viene commissionato da un faraone successivo, Ramses III. Gli antichi egizi erano tutt'altro che avari nell'uso dei colori. Tonalità primarie, rosso, verde, blu, tutte queste sfumature incredibilmente vivaci in cui i blu e i verdi erano accesi e brillanti. La tecnica era un'ostentazione dello status del faraone, perché il blu e il verde non sono pigmenti presenti in natura, devono essere creati artificialmente e con grosse spese. Era un modo con cui il faraone ribadiva ai sudditi: ammirate le mie ricchezze. Lo sforzo e il costo di produzione dei colori sintetici è molto al di sopra delle possibilità della gente comune. In sostituzione vengono usati materiali di origine locale che gli abitanti dei villaggi possono estrarre dal paesaggio desertico. La roccia che vedete nella mia mano è una vera e propria tavolozza che riporta in vita l'antico Egitto. Perché su un lato abbiamo pigmenti rossi di ossido di ferro e sull'altro pigmenti gialli. Quindi, frantumando un sasso come questo nelle sue componenti primarie, il giallo e il rosso, e mescolando la polvere ottenuta con l'acqua, si poteva utilizzare la mistura per colorare. Il modo migliore di rianimare questi colori è il vecchio metodo collaudato di usare un po' di saliva, che funziona sempre, e strofinare bene. Guardate che tinta vivace. Questo Questo è l'effetto prodotto sul bianco. Il rosso è un colore primario e per gli antichi egizi rispecchiava appieno il sangue, la vita, la vivacità, mentre il giallo rappresentava i raggi dorati del sole. Voglio scoprire come Ka e Merit al villaggio usano i colori per decorare la loro casa. E posso ritenermi fortunata perché alla periferia meridionale del villaggio si è conservato un indizio molto prezioso. Eccoci qui. Dopo aver spostato questo telo, potrò finalmente vedere un reperto che sogno da anni. Si tratta di un affresco murario originale di un'antica casa egizia. Sono molto emozionata. Che meraviglia! È un frammento eccezionale, guardate che colori. È un autentico spiraglio sulla decorazione di interni dell'antico Egitto. È la parte inferiore della figura di una musicista che suona il flauto. Ha braccialetti e cavigliere d'oro, ma i dettagli più straordinari sono questi due tatuaggi di Bes, il dio del focolare domestico. È un affresco evocativo, realistico e sontuoso nel suo uso sfarzoso dei colori, soprattutto per queste foglie meravigliose a forma di cuore ai lati della figura, che rappresentano il desiderio di una vegetazione verde e rigogliosa in questo paesaggio arido. È affascinante pensare che proprio in questo villaggio dove vive l'architetto delle tombe reali, una donna comune possa avergli affidato la decorazione della sua casa. O forse erano le donne stesse a dilettarsi in questo genere di attività. Mi piace pensare che la padrona di casa abbia avuto un impatto diretto sulla scelta del soggetto, scegliendo un'immagine che avrebbe guardato ogni giorno, svolgendo le faccende domestiche, prendendosi cura dei figli e chiacchierando con le altre donne. Questi frammenti del passato ci permettono di avvicinarci sempre più alle figure reali di Ka e Merit. Nel caso di Merit, gli indizi la dipingono come una moglie amorevole e una madre laboriosa, una donna dalla bellezza delicata, un modello di stile e buon gusto. Ma purtroppo è qui che la sua storia finisce. Secondo gli indizi, la donna muore all'improvviso, lasciando vedovo e affranto l'amato Ka. L'uomo è costretto a sotterrare i suoi resti in un sarcofago costruito per lui, troppo grande per Merit, le cui iscrizioni riportano solo il nome di Ka. Ciò nonostante, Merit viene immortalata nella cappella tombale dedicata a lei e al marito, che sorge a poche centinaia di metri dal villaggio. Ed è qui che Ka e i figli si recano a portare offerte alla defunta e a renderle il loro omaggio. Abbiamo il grande privilegio di entrare nelle loro vite, di trovarci in questo spazio familiare. Dalle pareti di questa suggestiva cappella funeraria trapela un sentimento di famiglia, intimità, di calore, d'amore. Il dettaglio interessante è che Ka e Merit sono raffigurati più di una volta. E insieme a loro non manca mai l'unica figlia, Merit, a cui hanno dato il nome della madre. Questo è il ritratto di Merit madre e questo è quello di Merit figlia. Sull'altra parete è raffigurata ancora Merit figlia, protesa verso il padre, che sembra voler agganciare una collana al collo di Ka, forse ungendola di profumo. Mi piace pensare che la scena simboleggi le cure della figlia dedicate al padre in età avanzata. Ma qual è la sorte di Ka, il fiero e talentuoso architetto? Questi eleganti bastoni da passeggio suggeriscono che Cassie ha vissuto fino alla vecchiaia, continuando a supervisionare la commissione più importante della sua vita. Ho deciso di tornare in quest'angolo remoto della Valle dei Re per visitare il luogo in cui è stato sepolto Amenofi III. Questa è la terza tomba faraonica affidata a Ka, quindi è davvero emozionante visitare questo luogo meraviglioso seguendo le sue orme. Il mio entusiasmo è fondato perché la tomba, attualmente in fase di restauro, è rimasta chiusa per decenni. Sono in pochi ad essere entrati qui. Molto professionale, vero? Oh, che meraviglia. Fa venire le lacrime agli occhi. È una vista spettacolare. I colori sono fantastici e la scena è così vivida. Quello è Amenofi III, accolto dalle divinità dell'oltretomba, e quell'altro è Anubi, che consegna il simbolo della vita al faraone. Immaginate Ka e i suoi sottoposti che progettano questo affresco, concretizzando magistralmente la visione del faraone. Ah, è meraviglioso. È una vista a dir poco mozzafiato. L'artista non si è limitato a bagnare il pennello e stendere il colore blu a caso. Qualcuno si è preso la briga di applicare questi riccioli uno per uno. E guardate con quale effetto. Guardate la trama. Sembrano capelli veri. Questo invece è Amenofi al cospetto di Osiride, raffigurato nelle sue sembianze classiche, il dio della fertilità, ma anche della morte e della resurrezione. Questa tomba è un luogo magico, una sorta di macchina del tempo, il sepolcro in cui la mummia di Amenofi III avrebbe trovato finalmente il riposo eterno. Come potete vedere, non si è badato a spese e per un ottimo motivo. Perché è qui che il faraone, all'epoca venerato come un dio, dimorerà nell'aldilà, il suo nuovo quartier generale. Oh, si scende sempre più giù, nel regno dei morti. Wow! Questo passaggio dà davvero la sensazione di scendere in un mondo sotterraneo, nell'oscurità, nel buio perenne, nell'eternità. Questo elaborato sistema di camere e scalinate è progettato per proteggere la mummia del faraone e tutti i tesori inestimabili da cui è circondata. Guardate che trucco ingegnoso pensato dal nostro architetto Ka. Le vedete? Vedete le immagini raffigurate su questa parete, sull'arco della porta, le raffigurazioni del faraone attorniato da divinità egizie? Un tempo questo passaggio doveva essere chiuso da un'amalgama di fango e gesso e gli affreschi mimetizzavano l'intera superficie. Così i profanatori di tombe si sarebbero guardati intorno, non avrebbero trovato nulla e probabilmente se ne sarebbero andati così come erano entrati. Questa è l'ala cruciale della tomba, quindi era necessario creare un passaggio segreto. Questa è la camera funeraria, la parte più importante della tomba. Ed eccolo lì, il luogo di sepoltura di uno dei faraoni più grandiosi d'Egitto. L'uomo considerato alla stregua di un dio, sia in vita che dopo la morte. Come si seppellisce un dio? Beh, chiaramente avvolto in bende d'oro e circondato da gioielli, pietre preziose e oggetti funebri di fattura raffinatissima. Il rituale aveva una sua coreografia, progettata ovviamente da Ka e dai suoi uomini, che volevano prendersi cura delle spoglie del faraone. Sotto queste spoglie umane c'era l'anima immortale dell'intero regno d'Egitto, un patrimonio collettivo e cumulativo che dopo generazioni di faraoni era racchiuso dalla mummia un tempo deposta laggiù. Erano 46 anni che sognavo di visitare questa tomba, ma devo dire che ne è valsa la pena. Se noi ora possiamo apprezzare la sua immensa perizia architettonica, Ka non vedrà mai la fine del suo progetto perché morirà prima del faraone. Ma come quelli del suo faraone, i resti di Ka saranno preparati per il viaggio eterno ancor prima della sepoltura. Gli antichi egizi hanno un credo imprescindibile. La morte, per tantissimi aspetti, è il momento più importante dell'esistenza. E se ci si prepara ad essa, è garantito l'accesso a un al di là perfetto. Una vita ultraterrena idealizzata, basata su quella dell'antico Egitto. Per qualunque antico egizio, dunque, sia egli contadino o faraone, il più grande investimento da fare è quello in vista della morte e dell'aldilà. E qui, nell'antica Tebe, la morte è l'affare cittadino più redditizio. In questa zona dell'Egitto, la morte è la fonte di reddito principale. Dagli operai che costruiscono questi magnifici templi e intagliano le tombe nella roccia, agli addetti all'imbalsamazione dei defunti che forniscono tutti gli accessori funebri necessari, come queste splendide statuine. Per non parlare degli artisti che compongono i testi in mortem e persino dei fiorai che mettono insieme questi enormi bouquet variopinti da deporre sulle tombe dei defunti. Questa è l'industria numero uno in assoluto. La nostra coppia Ka e Merit vive proprio nel cuore di questa industria, nel villaggio desertico ora ribattezzato Deir el Medina, a pochi chilometri dalla spettacolare Valle dei Re, dove Ka progetta e realizza tombe per i potenti faraoni. E sebbene passi le sue ore di lavoro a costruire sepolcri reali, gran parte del suo tempo libero è dedicato ai preparativi per la propria morte. Ma per essere pronto ad affrontare il viaggio nell'oltretomba, Ka deve programmarlo accuratamente. È così che comincia l'investimento, con una vera e propria guida. Questo rotolo è noto come il libro dei morti. Quello di Ka è stato ritrovato nel suo sepolcro, questo è solo un suo facsimile. Il libro dei morti è una raccolta di formule funerarie, testi e incantesimi, una specie di navigatore per l'aldilà, ed è messo a punto per consentire al defunto, grazie a queste formule, di trovare il percorso più agevole per raggiungere l'oltretomba. Le sue parole suonano bizzarre e misteriose, ma hanno un obiettivo ben definito.
O tu che apri la strada, che apri il sentiero della mia anima a te vicina, possa essa accedere con trepidazione, ma emergere in pace dalla dimora di Osiride. Fa che non sia respinta.
Nel caso di un incontro con demoni pericolosi o terribili mostri degli inferi, bisogna avere delle formule potenti per contrastarli, per annientare la loro magia e negoziare il proprio passaggio per l'eternità. Molti libri dei morti sono semplicemente versioni prodotte in serie e in quantità massicce dagli artisti locali. Ma Ka è un committente molto speciale. La sua copia è la versione deluxe, contenente riferimenti personali e formule pompose.
Parole proferite dal grande capo Ka. Conosco la porta settentrionale del cielo, il luogo in cui navigherà sospinto da venti e rematori. Sono addetto a Sartiame sulla barca del dio del sole, rematore infaticabile sul grandioso vascello di Ra.
Se i rotoli di papiro semplici sono relativamente economici, circa un quinto del salario mensile di un operaio, uno pieno di iscrizioni come questo arriva a costare l'equivalente di 6 stipendi. Ci saranno volute ore e ore di lavoro perché è un testo di quasi 14 metri. Bisognava preparare l'inchiostro, frantumare e mescolare i colori e poi applicarli con cura, senza trascurare i dettagli.
È raro trovare un libro dei morti in un simile stato di conservazione, eppure Ka e Merit sono rimasti al sicuro nella loro tomba intatta per più di 3.000 anni. L'unica prova che abbiamo della loro esistenza è questa. Sono venuta a visitare la piccola cappella costruita da Ka al limitare del suo villaggio. E sebbene sia una spesa aggiuntiva che si somma al costoso corredo funerario di Ka e Merit, si tratta di un collegamento essenziale tra i vivi e i morti. Sembra un vero scrigno di colori. Vi si accede dalla calura e dal bagliore accecante del deserto circostante, quasi fosse una piccola oasi di pace e tranquillità. La cappella è vicina all'abitazione dei due coniugi, le cui salme dopo la morte vengono spostate semplicemente dall'altra parte della strada. Vivi e morti convivono fianco a fianco, e questo è il luogo in cui le famiglie possono onorare la memoria dei defunti. Guardatevi intorno, i colori usati sono sontuosi, lo sfondo è interamente dorato e sulla volta della cappella funebre l'artista ha adottato uno stratagemma geniale, ha variato le sfumature di blu e di verde che rimandano al paesaggio egiziano, suggerendo l'immagine del Nilo e del cielo, per un effetto molto vivido. L'accostamento tra l'oro, i blu e i verdi è meraviglioso. Il blu e il verde sono i colori più costosi da produrre, quindi Ka non ha badato a spese. Sulle pareti sono raffigurate tutte le gioie di cui Ka ha goduto in vita e che spera di assaporare nell'aldilà. È come entrare nel salotto di Ka e Merit. Si avverte la loro presenza, sono qui insieme a noi. Questa non è una cappella funeraria, ma un luogo in cui la vita può continuare, una sorta di grande generatore in cui tutto ciò che la vita ha significato per Ka e Merit è racchiuso in una sola stanza. Questa cappella è la prima traccia su una pista che conduce infine gli archeologi alla tomba di Ka e Merit. Dopo 3 millenni, il sepolcro viene scoperto da un diplomatico italiano, Bernardino Maria Drovetti. Nominato console in Egitto da Napoleone nel 1803, il principale interesse di Drovetti è collezionare antichità. Credo sia il caso di dire che i metodi di Drovetti erano assolutamente senza scrupoli. Sfruttava una serie di agenti locali per passare letteralmente al setaccio le rovine dell'antico Egitto. E facendo ciò è riuscito ad accaparrarsi una meravigliosa collezione di reperti egizi, molti dei quali sono stati venduti a una determinata categoria di borghesi benestanti. Drovetti vende la sua collezione personale al re di Sardegna, che a sua volta la deposita qui, in quello che oggi è diventato il superbo Museo Egizio di Torino. Uno dei più importanti oggetti di questa collezione proviene dalla cappella mortuaria di Ka e Merit. Questa stele funeraria raffinata e costosa è una sorta di pietra commemorativa che garantisce la sopravvivenza e la conservazione dei loro nomi, e la sua presenza a Torino porterà alla scoperta della tomba dei due sposi. Mostra due immagini di Ka, una a destra e una a sinistra, entrambe in adorazione del dio dei morti Osiride e del dio dalla testa di sciacallo Anubi. L'uomo prega le due divinità per un oltretomba lungo e di successo. Nel riquadro sottostante, invece, c'è un'istantanea di famiglia, se così vogliamo definirla. Ci sono Ka e Merit seduti di fronte a una grande tavola imbandita di cibo, bevande e fiori. Sulla parte destra, con il braccio teso, c'è il figlio maggiore dei due coniugi, Amenopet, che sembra rivolga le sue preghiere ai genitori. Il significato della scena è che la generazione successiva augura loro un aldilà duraturo pieno di felicità. È probabile che la stele funeraria sia stata realizzata quando Ka era ancora in vita, il quale certamente l'avrà commissionata scegliendo le divinità che dovevano essere raffigurate, la scena da rappresentare, i dettagli, i colori. Era un'usanza tipica degli antichi egizi quella di commissionare i monumenti funerari nel corso della propria esistenza, per assicurarsi che le cose venissero fatte per bene. Dopo la morte, le immagini rappresentate continuavano magicamente a fare il loro effetto in vista dell'eternità. Dunque la stele era una sorta di assicurazione per garantirsi un oltretomba sereno. L'elaborato libro dei morti, la cappella e la stele funeraria sono solo l'inizio della preparazione di Ka e Merit alla vita eterna. Il più grande investimento sarà la loro tomba. Voglio visitare la Valle dei Re e il luogo in cui Ka supervisionava la costruzione delle tombe faraoniche. È il luogo migliore per scoprire come abbia organizzato e provveduto alla realizzazione della sua. Sto per incontrare il geologo Steve Cross e visitare una tomba incompiuta, un work in progress.
La costruzione della tomba partiva dall'intaglio di una fessura sul soffitto che si allargava all'esterno. Poi lo scavo procedeva verso il basso.
Cesellando lentamente la roccia, una tomba di queste dimensioni prevede lo sforzo di 40 uomini e anni di lavoro. E sebbene un investimento simile sia ben al di sopra delle possibilità di molti antichi egizi, Ka ha sia le abilità che l'ispirazione per costruirsi una tomba come questa. Questa chiaramente è una tomba faraonica, parliamo del sepolcro personale di Ka. Come è riuscito a convincere degli operai nel loro tempo libero a dargli una mano per scavare e costruire la sua tomba?
A quell'epoca ci si aiutava gli uni con gli altri, era una forma di baratto. Tu mi aiuti a costruire la mia tomba, io ti aiuto a costruire la tua. Quindi, essendo Ka un architetto, avrà progettato tombe altrui chiedendo loro in cambio di lavorare alla sua.
Quindi per Ka era un ottimo affare.
Credo proprio di sì. Non dimentichiamo che questi costruttori erano dei veri esperti, ed ecco perché le tombe di Deir el Medina sono fra le migliori al mondo.
Con l'aiuto dei suoi colleghi, Ka investe una dose enorme di tempo, fatica e risorse nella costruzione della sua tomba. La sicurezza dunque è un fattore chiave. I predatori di tombe sono un grosso problema già da 2000 anni. E questo spiega perché Ka ricorre a una misura piuttosto insolita. Chi può permettersi una tomba nell'antico Egitto la costruisce proprio sotto la cappella, facilitando quindi l'accesso dei profanatori. Ma Ka ha imparato dall'esperienza e decide di nascondere la sua tomba altrove. Così la rende inespugnabile per più di 3.000 anni. Ma nel 1906 un altro italiano comincia a passare al setaccio il villaggio di Ka e Merit. L'egittologo Ernesto Schiaparelli, il direttore del Museo Egizio di Torino. Ha molta familiarità con la stele dei due coniugi e sa che la loro tomba non è mai stata portata alla luce. Sapeva leggere i geroglifici e sapeva di Ka sposato a una donna di nome Merit, ma soprattutto sapeva che dovevano essere sepolti nei pressi del luogo in cui la stele era stata scoperta. Schiaparelli è deciso a trovare la tomba, ma dove cercarla?
Guarda, qui ci sono i suoi strumenti.
Eleni Vassilica, l'attuale direttrice del Museo Egizio di Torino, mi ha accompagnata in Egitto per seguire le sue orme.
Si saranno guardati intorno dicendo: la tomba deve essere qui da qualche parte, forse lì sotto. Dove può essere? Ma Ka era furbo, non è vero?
Già.
Molto astuto. Sapeva ciò che la tomba avrebbe custodito, quindi voleva tenerla nascosta. Credo che Schiaparelli sia giunto qui, si sia grattato la testa e, ripensando alla stele conservata al museo fin dal 1824, abbia detto: dove diavolo è la tomba? Non può essere lontana. Avrà rimirato il paesaggio, come fanno molti archeologi. E alla fine ha deciso di rimuovere un mucchio di detriti.
È solo una teoria, ma Schiaparelli ha un'enorme forza lavoro a sua disposizione. Sposta 200 braccianti alle pendici di questa parete rocciosa, a pochi passi dalla cappella.
Hanno scavato per 30 giorni, secondo le testimonianze, finché non hanno scoperto una perforazione nel sostrato di roccia.
Poi sono giunti a una parete di mattoni, l'hanno buttata giù e a quel punto hanno visto la porta.
Wow, sarà stata una sensazione indescrivibile. Una porta sigillata, esatto, sigillata, una tomba egizia, wow.
È stato un momento davvero incredibile per loro, perché tutte queste tombe, o almeno una gran parte di esse, venivano saccheggiate, quindi poche restavano intatte. Chiaramente ben accessoriate come questa, una rarità.
In poche parole, Schiaparelli aveva ritrovato la più importante tomba non faraonica.
Sì.
Forse di quel periodo, se non di tutta la storia egizia.
Sì.
E racconta davvero tanto sulla realtà, sulla vita quotidiana dell'antico Egitto. Non c'erano solo divinità e faraoni.
Che momento.
Dopo Schiaparelli, in pochi hanno messo piede nella tomba. Ma io ed Eleni abbiamo ottenuto un permesso speciale. Credo sia qui.
Ci siamo?
Ci siamo?
Che uomo ingegnoso.
Una trovata davvero furba. È per questo che la tomba è rimasta segreta tanto a lungo.
Esatto.
Non era facile trovarla. Situata sul fondo di questo pozzo profondo, la tomba ha un accesso impervio, come lo era all'epoca di Ka.
Caspita!
Guarda, è incredibile! Che dice? Schiaparelli è stato qui!
Già! C'è scritto rinvenuta intatta dalla missione archeologica italiana nel 1906.
Guarda, è scritto vicino agli antichi segni rosso-ocra. È incredibile.
Già.
Le antiche macchie non sono state coperte. Questi sono gli antichi pigmenti ocra che venivano applicati dai costruttori in fase di realizzazione della tomba per effettuare delle misurazioni più precise e sapere in quali punti usare lo scalpello, per attenersi il più possibile al progetto originario. Gli operai usavano gli strumenti dell'epoca per creare questo perfetto angolo di 90 gradi.
Ci sono due pareti di mattoni.
Chissà che emozione avranno provato Schiaparelli e la sua squadra trovando non un solo varco intatto e bloccato, ma ben due.
Sì. Già.
Dopo aver rimosso il secondo blocco di mattoni, Schiaparelli e il suo team si ritrovano in una vasta anticamera. Essa contiene il letto di raffinata fattura appartenuto a Ka, vasellame dai colori raffinati e splendidi bouquet floreali. Ma c'è molto, molto altro che li aspetta. È davvero emozionante avvicinarsi alla camera funebre. È qui che presumibilmente...
È qui che... Schiaparelli ha picchiettato sulla porta e si è girato intorno chiedendosi che fine ha fatto la chiave. Sapeva di essere sulla pista giusta, specie dopo aver visto il letto. Sapeva che c'era dell'altro oltre questa porta.
Uno degli uomini che entrano nella tomba con Schiaparelli è l'inglese Arthur Weigel, il capo ispettore delle antichità per l'Alto Egitto. Egli annota immediatamente i dettagli di quella vista sbalorditiva.
Credo sia la più grande scoperta mai effettuata, o quantomeno la più eccezionale. E trabocca di dettagli interessanti.
Quando la squadra di Schiaparelli fa il suo ingresso, la camera è stipata di oggetti. Ma oggi l'unica presenza qui è una colonia di pipistrelli.
Il fotografo si è posizionato lì e ha cominciato a scattare. Poi è entrato nella camera mettendosi dove mi trovo io ora. Si è girato e ha scattato una foto a tutti gli oggetti che c'erano alle sue spalle.
Ci sono due grandi bare e non abbiamo ancora visitato l'interno, ma senza dubbio troveremo gioielli, sedie, letti, scrigni, vasi, molti di valore immenso.
Addossato a questa parete c'era il sarcofago di Merit.
Attenta! Questo posto è pieno di pipistrelli.
Lo so, grazie.
Resta dietro di me, ti proteggo io.
Su quella parete, invece, c'erano il sarcofago e gli scrigni di Ka,
che era di gran lunga più grande di quello di lei.
Già. Nell'antico Egitto, i figli non sempre ereditano i beni dei genitori e quasi tutti gli averi di Ka e Merit sono custoditi nella loro tomba per essere usati nell'aldilà. In pochissimi hanno avuto il privilegio di entrare qui e ora ha molto più senso studiare tutto il materiale trovato in questa stanza. Gli averi di Ka e Merit, sistemati con tanta cura vicino alle loro salme e ora esposti nel meraviglioso Museo Egizio di Torino. È fantastico poter mettere insieme tutti i pezzi del puzzle per capire appieno cosa deve aver provato Schiaparelli entrando in questa tomba nel 1906. È un grande regalo per me, davvero impagabile. La ricchezza di oggetti rinvenuti testimonia il grande investimento fatto da Ka e Merit. Delle centinaia di suppellettili, molte sono state pensate e realizzate a fronte di una grande spesa solo per l'uso nell'oltretomba. Questa raffinata statuetta di Ka lo raffigura con i palmi rivolti verso la veste inamidata, segno di rispetto davanti agli dèi. Statuette come questa sono un'idealizzazione, una versione di come il defunto vuole apparire nell'aldilà, ma sono anche la garanzia di una dimora alternativa alla propria anima nel caso il corpo mummificato subisca qualche violazione. La veste è adornata da una preghiera funeraria e una piccola ghirlanda di fiori veri pende ancora sul petto di Ka. Uno degli oggetti più preziosi trovati nella tomba è la maschera funeraria di Merit. Realizzata con grande maestria e con materiali pregiati, ha occhi, sopracciglia e collana decorativa in vetro colorato che gli egizi cominciano a fabbricare solo nell'epoca di Ka. Spesso viene usata l'ocra, meno costosa, per imitare il colore dell'oro, ma Ka non ha badato a spese per la maschera di Merit, che è rivestita di una preziosa patina d'oro. Ma l'oggetto più costoso, l'equivalente dello stipendio di un anno, è il sarcofago in cui è deposta Merit, interamente rivestito d'oro. Quasi certamente pensato per Ka, riporta solo l'iscrizione del suo nome. Ma viene usato per Merit perché, a quanto pare, è lei a morire per prima. Ma come muore Merit? A seguito di una lunga malattia o è una morte improvvisa, magari a causa di un incidente? Abbiamo ottenuto un'autorizzazione speciale per esaminare le mummie di Ka e Merit e le loro TAC. Per questioni di conservazione, le bende non possono essere tolte, ma le TAC ci permetteranno di vedere cosa celano. Ho chiesto al patologo Peter Venezis e al radiologo Curtis Sophia di dare un'occhiata alla TAC della mummia di Merit per capire cosa può rivelarci sulla causa della sua morte.
Certamente non è una ventenne. La collocherei piuttosto nella fascia della mezza età, tra i 30 e i 40-45 anni.
Sì, sono assolutamente d'accordo. C'è un ottimo indicatore del suo stile di vita, il fatto che le articolazioni siano ben conservate. Questo vuol dire che conduceva una vita privilegiata, per così dire, che era una donna abbastanza fortunata. Direi che senza alcun dubbio viveva in grembo al lusso. Non ci sono certamente indizi di malattie croniche per quel che riguarda le ossa. E possiamo affermare che non è rimasta immobilizzata a lungo, perché altrimenti sarebbe evidente dalla densità ossea. La mia sensazione è che si sia trattato di una malattia breve o che sia morta all'improvviso, forse inaspettatamente.
La morte di Merit lascia poco tempo a Ka per i preparativi. Ma il processo lungo e costoso della mummificazione deve cominciare senza indugi. La mummificazione è un sistema per preservare il corpo perché esso possa fornire dimora all'anima nell'aldilà. Il processo richiede circa 70 giorni, ma il primo passaggio consiste nel rimuovere gli organi interni per prevenire la decomposizione. Tra questi anche il cervello, che di solito viene asportato dalle narici.
ma la tazza di Merit rivela un dato piuttosto sorprendente. Questa è una sezione trasversale del cranio di Merit vista dall'alto. Come potete vedere chiaramente, questa parte bianca è il cervello scivolato sulla parte posteriore della testa che non è stato asportato. E allora, perché è tanto importante? Beh, perché ci rivela che esistevano altri modi per preservare il cervello. Lo step successivo è la disidratazione della salma, che dura circa 40 giorni ed è effettuata coprendo il cadavere di sale per drenare tutti i liquidi corporei. Ma un'analisi della mummia di Merit ci rivela che nel suo caso viene usato un metodo differente. Invece di usare il sale, Merit viene sommersa in una soluzione salina molto concentrata, come quella usata per le conserve casalinghe. Questo preserva gli organi nella salma senza decomporli. Se osservate l'angolazione e la posizione del cervello nella scatola cranica, sembra quasi che sia in bilico, perché il corpo, durante la fase di disidratazione, è stato deposto a un'angolazione leggermente diversa da questa, per permettere ai fluidi che avrebbero favorito la decomposizione di fuoriuscire totalmente dalla salma. Si tratta del metodo di conservazione più innovativo, ma anche il più costoso dell'epoca. Una volta disidratata, Merit viene avvolta in bende di lino costoso e in un sudario rosso. Ma le spese non finiscono qui. Dopo un'analisi chimica di un campione delle bende, abbiamo scoperto un dettaglio affascinante. Olio di tilapia. Quest'olio non ha alcun potere di conservazione, è puramente simbolico. E distingue Merit da tutte le altre mummie, perché questo pesce ha qualcosa di speciale. L'elemento che distingue la tilapia è il fatto di tenere in bocca la prole nel momento del pericolo e, quando il pericolo è passato, risputarla in acqua. Gli antichi egizi vedono questa abitudine come qualcosa di miracoloso, come se la tilapia partorisse la sua prole direttamente dalla bocca e quindi si autorigenerasse. Perciò questa facoltà della tilapia si collega direttamente ai poteri di Hathor, la dea della fertilità e della rinascita. L'olio di questo pesce mescolato a ingredienti esotici di importazione sarà costato a Ka una piccola fortuna. Ma ne vale la pena se velocizza il viaggio di Merit nell'oltretomba. E gli sforzi di Ka non si limitano a questo. Come in molti nightclub esclusivi dei giorni nostri, gli egizi sanno che devono apparire al meglio per guadagnare l'ingresso nell'aldilà. La TAC rivela che Merit è vestita a festa per l'occasione e sotto le bende indossa ancora una magnifica parure di gioielli. Ciò che oggi sarebbe una cospicua eredità, per Merit è un accessorio da indossare nell'aldilà. Il pezzo più strabiliante è una voluminosa collana egizia. E per scoprire com'è fatta, sono venuta al Petrie Museum di Londra, che ospita una delle collezioni di gioielli egizi più complete al mondo. Quello che vedete davanti a me è un magnifico esempio di collana egizia. La tipica collana egizia presente nelle raffigurazioni funerarie e nelle tombe. Nello specifico è composta da decine di piccoli amuleti forgiati nei colori tipici delle pietre preziose. Ed è esattamente la stessa collana indossata tuttora da Merit, lo stesso magnifico girocollo che adorna la sua mummia, come potete vedere dalla radiografia. Ora, le prime 5 file sono costituite da queste perle a goccia allungate, che altro non sono che foglie di lattuga. La lattuga era un ortaggio sacro per il dio della fertilità Amin, e la sua presenza in una collana funeraria come questa non fa altro che associare Merit alla divinità della fertilità e della rinascita. Poi troviamo 2 altre file di perle simili a piccole bombe a mano, raffiguranti minuscoli grappoli d'uva. Sono di un blu acceso e brillante, non solo contribuiscono alla bellezza del gioiello, ma producono il vino sacro ad Hathor, la dea della sessualità, dell'amore, della procreazione e della nuova vita, la dea che si prende cura dei defunti.
Merit indossa una collana molto simile a questa, non solo per una questione estetica e decorativa, ma per ricongiungersi a queste due divinità egizie che sono intimamente coinvolte nelle dinamiche di procreazione e di rinascita, di vita eterna. Oltre alla collana, Merit indossa due paia di grandi orecchini d'oro e intorno alla vita ha una cintura di conchiglie d'oro molto simile a questa. La defunta viene abbigliata in modo seducente, come vediamo dagli affreschi tombali, con danzatrici e musiciste associate alla dea Hathor, che spesso si presentano seminude. Indossano collane voluminose e grossi orecchini, hanno acconciature molto raffinate e portano in vita cinture come queste, composte da piccole conchiglie dorate ed elementi colorati. Hanno un'aria attraente, erotica, sono protese verso la sessualità e la procreazione di una generazione successiva. Credo sia possibile paragonarle a una donna moderna in negligé, un essere umano vitale e seducente, in grado di godere dell'oltretomba come ha goduto del mondo dei vivi. Merit non vuole affrontare l'eternità nei panni di un'anziana saggia, ma in quelli di una donna giovanile e seducente. Nell'oltretomba tutti vogliono essere al meglio delle loro possibilità. E Ka si assicura che anche Merit abbia con sé i suoi oggetti più cari, preparati con cura certosina. Fra i più preziosi c'è senza dubbio la sua magnifica parrucca, conservata in una scatola apposita su cui è incisa una serie di preghiere funebri. Questa sul coperchio recita: offerta funeraria a Osiride, il grande dio e signore dell'eternità. Che possa offrire manzo, cacciagione e tutto il necessario all'anima di Merit. Anche altri oggetti appartenuti alla donna vengono adattati per l'aldilà. Questo è il letto che Merit usava in vita, ridipinto e rinnovato per l'occasione. Un'iscrizione funeraria fa la sua comparsa sul lato del letto. È chiaro che Ka mette la massima cura e non bada a spese per preparare la moglie al viaggio nell'eternità. E pur supervisionando la sua sepoltura, Merit resta viva nel suo cuore. È perfino probabile che Ka continui a comunicare con lei. Sappiamo che gli antichi egizi scrivono ai parenti defunti sulle questioni più disparate, da quelle mondane a quelle più serie, in appunti come questi. Quelle che vedete sono le cosiddette lettere ai morti. Si tratta di una ciotola di terracotta, un oggetto usato in tavola quotidianamente. Ma la cosa straordinaria è che su di essa una donna ha usato l'inchiostro nero per scrivere al marito defunto. Sappiamo con certezza che i vivi scrivevano ai morti, mandavano loro lettere vergate su fogli di papiro o su piccole tavolette calcaree, le cosiddette ostraca. La donna scrive: «Caro marito, dovresti essere qui a saldare i conti con chi mi procura tanto dolore per trionfare su qualunque vivo o morto voglia fare del male a me e a nostra figlia». Il messaggio classico di queste missive è: «Dove sei? Che stai facendo? So che sei morto, ma non vorrei fosse una scusa. Vieni in mio soccorso». Ed esprime la ferrea convinzione che i defunti possano aiutare i vivi, che siano solo passati in una sfera diversa dell'esistenza. Questa donna instaura il dialogo col marito come se lui fosse ancora sulla terra, quasi a sussurrargli queste parole all'orecchio. Ma gli antichi egizi non comunicano con i defunti solo scrivendo, lo fanno anche con il gioco. Questo è un antico passatempo egizio, il Senet. È un gioco da tavolo che gli antichi egizi amavano alla follia. Risale almeno al 3000 avanti Cristo ed era a beneficio sia di re che di cittadini comuni. Era la versione degli antichi egizi di quella che per noi oggi è una soap opera in televisione. Ci giocavano per rilassarsi e divertirsi in compagnia.
Il Senet non è altro che un gioco basato sulla casualità ed è usato nel Libro dei Morti come metafora del viaggio nell'oltretomba.
Uno.
Stiamo facendo dei lanci di prova e vi assicuro che è divertente, ma non so se riusciremo a cogliere la complessità e le sfumature che questo gioco aveva per gli antichi egizi, perché per loro il Senet era il simbolo massimo della casualità, del fato. Vincere a Senet significava avere successo nella vita e avere successo nella transizione da un mondo all'altro. Quindi i vivi ci giocavano non solo fra le mura domestiche, ma anche in prossimità delle tombe dei cari. Portando avanti il gioco passo dopo passo, aiutavano il passaggio dei parenti defunti attraverso le insidie e i problemi che potevano incontrare nell'oltretomba. Quindi giocare a Senet era un riflesso dei rischi dell'ignoto. Il risultato non era mai qualcosa di certo. Se non vincevi, la morte avrebbe trionfato per sempre.
Hai vinto!
Questa tavola del Senet è uno degli oggetti rinvenuti nella tomba di Ka e Merit. Ka ci avrà giocato nei pressi della cappella, sperando di alleviare il passaggio della moglie nell'aldilà. Tra i due ci sarà stata una grande differenza di età, ma a quanto pare Ka muore poco dopo la moglie. Peter e Curtis esaminano l'attack della sua salma.
In termini di età anagrafica, lo collocherei in una fascia d'età di gran lunga superiore a quella di Merit. Senza ombra di dubbio, dai 50 anni in su, se non proprio fra i 60 e i 70. Lo scheletro è in ottime condizioni di salute per un soggetto della sua età. Non ci sono indizi di contusioni, fratture, malattie croniche o problemi alla colonna vertebrale.
Osservando lo scheletro nel suo complesso e sulla base del fatto che presenta un'ossatura robusta, non c'è nulla che indichi una patologia cronica. Quindi credo che anche lui, come la moglie, abbia condotto una vita ragionevolmente sana fino al momento del suo decesso.
Quindi Ka muore improvvisamente, proprio come Merit. E come lei, anche Ka sarà stato sottoposto al costoso processo di mummificazione. Anche il suo cervello resta all'interno della scatola cranica, come quello di Merit. Ka indossa come la moglie grandi cerchi d'oro alle orecchie e una collana pregiata e costosa. Ma l'attack rivela anche la presenza di un altro oggetto sulla fronte. Questa è una testa di serpente, la testa di un cobra, scolpita magnificamente in una pietra di corniola o quarzo rosso. Guardate gli occhi minacciosi del cobra e le creste sul dorso. Questo amuleto è usato per garantire refrigerio alla gola nell'aldilà, perché rimanda alla dilatazione della gola del serpente. Quindi sarebbe dovuto stare sulla gola e non sulla fronte di Ka. Gli unici a cui nell'antico Egitto era concesso indossare il cobra sulla fronte erano faraoni e regine. Quindi mi piace pensare che gli imbalsamatori volessero rendere il loro piccolo tributo a Ka, elevando il suo rango al momento della morte. Per loro era un capo, un leader, il supervisore del villaggio, e forse i suoi concittadini volevano rendergli omaggio spedendolo nel suo viaggio verso l'eternità come il piccolo re di un piccolo regno. Che meraviglia! Ka è un uomo importante al villaggio e in quanto tale il suo passaggio nell'aldilà deve essere in pompa magna. Il suo funerale sarà cominciato con una maestosa processione fino alla cappella, come è stato per Merit prima di lui. Il grande corteo si sarà mosso su questo sentiero, in direzione dell'altopiano su cui era situata la tomba di famiglia. È difficile per noi oggi rievocare i rumori, i colori e la vitalità di un'occasione simile. È la parola giusta per definire i funerali egizi, vitalità. La frenesia di tutti gli ingredienti che gli antichi egizi mescolavano in queste occasioni funebri. In altre parole, il tentativo incrollabile di rianimare e riportare in vita il defunto.
La vita non è altro che una prova generale, un periodo di preparazione al funerale che segnava il passaggio dal mondo dei vivi a quello dei morti. I defunti rinasceranno al sicuro nelle loro tombe. Quindi è essenziale che tutti gli oggetti usati in vita, tutti gli accessori che hanno definito la loro personalità, li accompagnino nell'oscurità della tomba, dove tutti questi accorgimenti faranno rivivere l'anima del defunto, favorendo il suo viaggio verso l'eternità. E mentre la salma di Ka viene trasportata verso la tomba all'interno del sarcofago, tutti i suoi possedimenti terreni lo seguono in corteo. Questo affresco murario rievoca in modo vivido l'atmosfera di quelle processioni. Questa è la tomba di Ramos, un governatore di Tebe contemporaneo di Ka e Merit. Quella che vedete è la raffigurazione colorata e vivace di un corteo funebre. Ci sono file di servitori e portantini che recano sulle spalle tutti gli averi di Ramos defunto. C'è persino il letto con biancheria di lino e il poggiatesta che fungeva da guanciale, proprio come quelli di Ka e Merit. Sfilano anche queste magnifiche scatole di legno dipinto contenenti tutti gli oggetti personali del defunto. C'è anche un bastone da passeggio come quello di Ka, poi una sedia proprio come quella su cui si sarà seduto anche Ka e che è stata trovata nella sua tomba. Ci sono gli oggetti più disparati, anfore di profumo, fiori, cibo e bevande. Un funerale di queste proporzioni è una faccenda costosa e da questa scena emerge un'altra spesa necessaria. Queste sono le prefiche professioniste pagate per lamentarsi il più rumorosamente possibile e salutare il defunto in grande stile, perché più alto è il livello dei decibel, più la persona è considerata importante. Hanno le trecce disfatte e stanno piangendo disperatamente da vere professioniste. Piangono così tanto che la riga spessa di eyeliner nero ha macchiato loro il viso. Qualunque donna che usi il mascara comprenderà il problema. Insieme alle lacrime anche il trucco cola. L'artista ce ne ha fornito una magnifica rappresentazione con quei puntini neri sulle guance delle donne piangenti. Quando la processione raggiunge la cappella, arriva il momento di un altro rituale complesso e magniloquente. La cerimonia di apertura della bocca, un assalto sensoriale in 75 mosse per risvegliare l'anima del defunto all'interno del corpo mummificato. Perché questo accada, tutti e cinque i sensi devono essere rianimati. Dopo aver trascinato fin quassù il sarcofago nero di Ka usando delle corde, i portantini sollevano con estrema attenzione la bara antropoide nera e oro e la piazzano qui, proprio dove sono seduta io in questo momento, come se Ka si preparasse ad essere lanciato nell'aldilà, se così si può dire. Per la famiglia si tratta di un momento molto profondo e drammatico perché Ka si erge dritto ancora una volta davanti alla sua cappella tombale. E a questo punto il figlio maschio, il figlio maggiore Amenopet, si avvicina al sarcofago con un cesello molto speciale, toccando la bocca del padre simbolicamente, così, per rianimare le sue capacità di eloquio e di respirazione. In questo modo anche gli occhi si riapriranno magicamente e le orecchie, al tocco, riprenderanno le loro funzioni. Tutti i sensi saranno rigenerati. Il rituale viene effettuato anche sulla statuetta di Ka, la sua polizza assicurativa nel caso in cui il corpo mummificato venisse distrutto. Anche il senso dell'olfatto va ripristinato, quindi bisogna accendere dei bastoncini di incenso. Gli egizi amano presentare doni floreali ai defunti, dal giglio acquatico al fiore di loto bianco e blu. Spesso questi fiori compaiono negli affreschi funerari, sospinti dai parenti sulle narici del defunto perché questo possa inalarne la fragranza. Per risvegliare il senso del gusto, vengono offerte al defunto pietanze deliziose. E al termine della cerimonia di apertura della bocca, il corteo funebre si addentra nella tomba per la sepoltura definitiva, dove viene allestito un vero e proprio banchetto. Questi sono i cibi che Ka e Merit gusteranno nell'aldilà. Il banchetto che vedete davanti a me, un vero spettacolo variopinto, è lo stesso ritrovato nella tomba ed è davvero un assortimento magnifico. Qui abbiamo i capisaldi della vita nell'antico Egitto. Il pane, accompagnato da ortaggi onnipresenti, come cipolla e aglio. Questo era un po' il pranzo al sacco degli operai. Una pagnotta al giorno, qualche spicchio d'aglio e una borraccia di birra. Il pranzo tipico dei contadini dell'antico Egitto. Sappiamo con certezza che quando Schiaparelli e i suoi uomini penetrano nella tomba, si chinano ad annusare cipolla e aglio. E dopo 3.000 anni hanno lo stesso odore pungente del giorno in cui sono stati messi lì. Nella tomba vengono ritrovate almeno 50 pagnotte, insieme a vasetti di anatra, arrosto, pesce, scodelle di ortaggi e spezie. Gli archeologi trovano grappoli d'uva, datteri e questi frutti straordinari. Ci sono sacchi pieni di frutti come questo, la noce di palma. Non ne ho mai assaggiata una, ma dicono che abbia un po' il sapore del caramello. Tutti questi cibi lasciati nella tomba di Ka e Merit e sistemati con grande cura sono una sorta di banchetto in onore del defunto che permetterà alle anime dei due coniugi di godere dell'essenza inebriante di questi alimenti. Ma nel libro dei morti di Ka è espresso il suo desiderio di avere anche bevande in abbondanza dopo la morte. Nella formula 148 del libro dei morti si esplicita la necessità di fornire alle anime dei defunti nell'oltretomba tutti i cibi e le bevande necessarie. È citata la carne d'oca, quella di manzo, il vino e via dicendo. Alla base della lista dei desideri di Ka c'è il binomio classico di pane e birra, i fondamenti della dieta sia dei ricchi che dei poveri, riportati in tutte le testimonianze sull'antica cultura egizia. Infatti la parola birra compare con molta frequenza. Corrisponde a questo piccolo simbolo nero che rappresenta in maniera molto realistica il recipiente per la birra. E la ripetizione della parola birra indica il desiderio di Ka di poter bere birra per tutta l'eternità, di averne una scorta infinita, il che non è male. I defunti sognano un banchetto eterno, ma questo presuppone un duro lavoro. Nell'antico Egitto quasi tutti sono obbligati a lavorare la terra. Nemmeno la morte è una giustificazione, quindi servono simboli come questi, trovati nella tomba di Ka e Merit. Noti come Ushabti, queste statuine rappresentano gli aiutanti del defunto nell'aldilà e sono provvisti perfino di attrezzi in miniatura. Delegando gli sforzi a qualcun altro, Ka e Merit, come tutti gli egizi, vogliono godersi l'oltretomba e questo emerge dalle raffigurazioni nella cappella tombale. È giusto cercare di capire l'antico Egitto a livello visivo, lo fanno tutti, le piramidi, Tutankhamon, le mummie, ma per entrare davvero nei pensieri degli antichi egizi bisogna seguire le orme che hanno lasciato, sperimentare le sensazioni che hanno provato. E una di queste, quella cruciale, è legata ai suoni. Che suoni ascoltavano gli antichi egizi? La tomba di Ka e Merit ce ne dà una lontana idea. Questa è l'orchestra di Ka e Merit, i musicisti che eseguono le melodie per cullarli nell'oltretomba. È un momento piuttosto concitato perché le gambe del liutista sono in posizione asimmetrica per dare allo spettatore un'idea del movimento, della danza. Gli egizi, allora come adesso, amavano la musica, adoravano ballare ed esprimere se stessi in maniera gioiosa. Questi sono i musicisti dell'Università del Cairo. Usando le immagini degli affreschi murari e facendo rivivere antichi strumenti egizi, sono riusciti a ricreare la musica di quell'epoca. Ka viene finalmente deposto nella sua tomba. Il grande sarcofago nero e oro lo attende. Gli oggetti appartenuti a lui e alla moglie sono disposti attorno alle salme e coperti con dei teli. Poi, lasciando accese le lampade, il corteo funebre lascia la camera sepolcrale, cancellando le orme lasciate sul pavimento e chiudendo la porta di legno alle sue spalle. Poi gli operai provvedono a intonacare le due pareti di mattoni e ad ostruire il tunnel con le macerie. Ma il viaggio di cane nell'oltretomba non può dirsi concluso. A prescindere dal costo della tomba, c'è un'ultima prova che ogni antico egizio deve superare. Sebbene questa scena risalga al millennio successivo a Ka, dipinge con chiarezza il momento cruciale del viaggio dell'anima nell'aldilà. Questa straordinaria raffigurazione è nota come la pesatura del cuore, l'estremo giudizio dell'anima del defunto, e mostra all'anima del morto che è riuscita a svicolare fra tutti i pericoli dell'oltretomba per giungere finalmente qui, al Tribunale Supremo. Il consiglio è presieduto dalla dea Maat, che impersonifica la sincerità, raffigurata con la piuma della verità che sormonta il suo copricapo a mo' di corona. All'altra estremità c'è il dio Osiride, il giudice supremo delle anime dei defunti, colui il quale sovrintende alla procedura. Proprio qui, al centro della scena, c'è una tipica bilancia dell'antico Egitto. E qui, su questo piatto, vediamo il cuore della persona defunta pesato con molta scrupolosità. A controbilanciarlo sull'altro piatto, la piuma che Maat indossa sul copricapo e che rappresenta la verità, la bontà, la purezza. Se il defunto ha vissuto un'esistenza pura e senza macchia, il suo cuore sarà leggero e senza peccato. Tuttavia, se il defunto in vita si è comportato male e ha fatto qualcosa per irritare gli dèi, il suo cuore sarà appesantito dal peccato. In quel caso non potrà superare il giudizio e vivere un aldilà benedetto per l'eternità. Quindi il suo cuore, alla stregua di un pezzo di carne, verrà gettato fra le fauci di questa creatura terrificante. Questo è il grande divoratore. Una sorta di mostro ibrido con parti di leone, di ippopotamo e di coccodrillo. Un essere malvagio con la lingua penzoloni che gioisce al pensiero di un cuore fresco da sbranare. Ed è a questo punto che il defunto muore davvero. Una seconda morte, stavolta definitiva. La morte terrena non è un momento da temere perché rappresenta il passaggio a un'altra sfera dell'esistenza, ma i cuori delle anime malvagie sono sbranati da questa creatura che li annienta e li consuma per l'eternità. Sono finiti per sempre. Ma ancora una volta c'è un espediente che può alleviare quest'ultima prova. L'attacco sulla mummia di Ka rivela la presenza di un grosso amuleto appeso alla collana, noto come scarabeo del cuore. Questo esempio, conservato al Petrie Museum, ci dà un'idea delle sue fattezze. Per gli egizi il cuore era la sede della conoscenza, dell'intelligenza, e quando lo spirito del defunto era in presenza degli dei dell'oltretomba per rendere conto delle azioni compiute in vita, veniva sottoposto a un interrogatorio minuzioso. Talvolta però si correva il rischio che il cuore parlasse contro il volere del defunto, denunciando peccati e leggerezze commessi durante l'esistenza terrena. Lo scarabeo in quel caso era un sistema per mettere a tacere il cuore, per tenerlo a bada. L'amuleto invocava il cuore, lo implorava: resta in silenzio, non commettere falsa testimonianza contro di me, in poche parole sta zitto. A quanto pare Ka si è procurato ogni forma di assicurazione possibile per garantirsi l'oltretomba perfetto che lui e Merit hanno sempre sognato. Elaborati sarcofagi d'oro e tombe sotterranee nascoste con cura. Una cappella commemorativa dai fregi costosi. E ovviamente l'intricato libro dei morti, in cui Ka elenca i suoi desideri per la vita eterna. Nel libro dei morti di Ka, la sezione più cospicua, costituita da 200 file di geroglifici, è dedicata alle cosiddette formule di trasformazione ed elenca tutte le trasformazioni che Ka sogna per la sua anima, tutte le forme che questa potrà assumere nell'aldilà. Molte di queste fanno riferimento agli uccelli. Ka desidera che la sua anima si elevi per raggiungere gli dèi. Sogna di diventare un fenicottero, in altri casi un airone, in altri casi ancora un grande sparviero dorato. Ma per me la cosa più commovente è che, oltre a tutte queste forme che la sua anima può assumere, il suo desiderio più grande è quello di ricongiungersi alla sua amata Merit e di sedere con lei sotto un gazebo in giardino.
Procedere insieme nella luce e giocare a senete seduti in giardino, quasi che le nostre fossero anime viventi.
Per noi occidentali del XXI secolo è troppo facile considerare totalmente insensati tutti questi elaborati preparativi alla morte. La morte è la morte, e a quel punto tutto finisce. Eppure, dopo aver conosciuto Ka e Merit, dopo essere entrata nel loro mondo, credo che abbiano raggiunto davvero l'immortalità che speravano, perché 3500 anni dopo stiamo ancora parlando di loro. Gli antichi egizi credevano sul serio che bastasse pronunciare il nome del defunto per riportarlo in vita. E per loro ha funzionato.